Pietro, indovina a che miglio siamo. Te lo faccio indovinare con un rumore. Pronto? Via. Dove siamo?
A giudicare dal rumore, io direi che siamo al miglio 11.
Hai ragione, hai ragionissimo. Siamo al miglio 11. Il miglio, adesso mi dispiace un po' raccontare questa cosa di questo miglio adesso, perché è uno dei miei ricordi più divertenti della mia prima maratona di New York, ma in realtà è uno delle miglia più sorprendenti, perché dopo 10 miglia, ovvero 16 km di casino pazzesco, compresi gli ultimi nel cuore di Brooklyn, nel centro di Brooklyn, all'improvviso c'è proprio questo rumore qui, cioè niente. E perché non c'è nessun rumore in questo miglio?
Non c'è nessun rumore, o meglio, c'è solamente il rumore dei passi, del respiro dei runner, perché passiamo in una zona un po' particolare di Brooklyn, quindi direi che possiamo raccontarla un pochino. Io sono Pietro Paschino,
Io sono Lorenzo Dell'Uva e
questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
questo è l'episodio miglio 11, South Williamsburg. Allora, raccontiamolo bene questo miglio strano, di silenzio, molto. È un miglio in cui uno interiorizza un po' la gara, si incomincia a rendere conto di dov'è, no? E come dicevi tu, come dicevamo nel titolo, siamo a South Williamsburg, nel cuore di Brooklyn, in quella che è la zona abitata per lo più, anche se a New York qualsiasi cosa, diciamo, definitiva suona strano, è abitata per lo più dalla comunità ebrea ortodossa chassidica o assidica, a seconda dei modi in cui si vuol dire. Che vuol dire questa cosa, Pietro? Chi attraversa questo tratto?
Questo vuol dire che qui ci si rende forse per la prima volta veramente conto di quanto la città di New York possa cambiare, possa essere considerata un po' un riassunto di tutto quello che si può trovare nel mondo. Mentre nelle altre parti che abbiamo corso finora, ci si rendeva conto della diversità perché non capivi le lingue, non riuscivi a distinguere per bene i colori delle bandiere delle persone che erano lì per tifare. Qua un'idea te la fai abbastanza chiaramente, te la fai per un altro modo di vivere, perché vedi che c'è un altro modo di vivere, ed è quello della tranquillità, non dico ignorare quello che sta succedendo, però lasciarlo passare come se fosse una cosa che quasi non riguarda. Ed è il momento in cui, come giustamente hai detto, i runner vanno incontro a una profonda riflessione, perché sei arrivato quasi alla metà della gara, inizi a pensare a come devi gestire le risorse, quanto devi tirare in remi in barca o quanto puoi spendere, e ti arrivano tutti questi pensieri insieme in questo tratto in cui hai davvero la possibilità di capirlo senza che ci sia troppo casino intorno. E forse è stata studiata anche per questo passaggio, perché qui davvero ti rendi conto che correre la maratona, sì, è correre con tutti gli altri, correre la maratona di New York è correre con tutti gli altri e con le persone che ti fanno il tifo, ma alla fine sei sempre da solo a fare la fatica, e qua te lo fa davvero pensare.
Sono d'accordo e diciamo questo è il primo punto della gara in cui io di solito mi rendo conto di come sto andando, ovvero se arrivi qui, che sei appunto, ripetiamo, a 16, 15, 16, 17 km e incominci a sentire un po' di stanchezza, questa è la spia che sei andato un po' troppo forte all'inizio, perché questo è il primo momento in cui non sei più distratto dal mondo intorno a te, perché alla partenza c'è l'emozione, e poi c'è il fiume di persone, e poi c'è la musica di Downtown Brooklyn, eccetera. Qui non c'è band, non c'è pubblico, se non pochissime persone che ti guardano in maniera un po' stranita, perché ripetiamo, a un certo punto giri a sinistra su Bedford Avenue e sei nel silenzio più totale, anche perché per questa comunità la domenica è anche un giorno lavorativo, quindi è proprio una giornata qualsiasi. E in una giornata qualsiasi della vita di queste persone che cercano di vivere secondo dettami antichi, regole antiche, anche molto strette, all'improvviso c'è 50.000 persone che passano nelle loro strade e un po' gli rompe le scatole. E gli rompe talmente tanto le scatole che quando il già citato Fred Lebow, papà, fondatore, ideatore della maratona di New York, che era anche lui un ebreo ortodosso, venne a parlare con la comunità locale per chiedere l'autorizzazione a passare da qui, gliela diedero un po' con difficoltà, e tuttora New York Roadrunners rispetta questo tratto di gara, appunto, non montando alcun palco con le band, non facendo assolutamente casino, e quindi c'è all'improvviso, davvero, ve ne accorgerete, lo riconoscerete, di tutte le miglia che stiamo raccontando in questo podcast, questo è il miglio che riconoscerete, e sicuramente penserete: questo me l'avevano detto, perché all'improvviso volti a sinistra e sei in silenzio nei tuoi pensieri, nella tua fatica che sta arrivando, ed è un tratto dal punto di vista, diciamo, visuale. La cosa più particolare sono appunto gli abitanti, perché sono vestiti con abiti tradizionali, con cappelli molto particolari, la barba lunga, le donne vanno sempre in giro con dei vestiti scuri e con anche delle parrucche, quindi è veramente un salto nel passato, nel cuore della tua maratona. E il tempo di attraversare il quartiere di South Williamsburg, che poi approccerà quella che è Williamsburg, quella che è la Williamsburg degli hipster, che racconteremo praticamente tra un miglio, fai un salto temporale nel passato, nelle religioni, che questo miglio lo rende assolutamente unico. E non direi che è uno dei miei preferiti, perché ti senti un po' solo, ma è uno di quelli più memorabili alla prima, alla quindicesima, alla trentesima volta che corri la maratona di New York. Quindi questo miglio qui è un miglio particolare. Tu te lo ricordi di quando sei passato da qui, Pietro? Io ti avevo avvisato.
Me lo ricordo benissimo, sì. Poi ricordo molto bene anche che ne avevamo parlato, forse ne avevamo parlato proprio il giorno prima, mi avevi detto di cercare di tenerlo a mente. E una cosa che notai fu che non c'è neanche il tentativo da parte dell'organizzazione di cercare di uniformare. È proprio uno degli aspetti che forse rende più vicina la maratona di New York alla gente di New York. E cioè, in questo quartiere sono abituati così, non sono interessati a far festa, men che mai in un giorno di domenica per un evento sportivo, per cui non c'è una forzatura, non ci sono altoparlanti della manifestazione, a parte ovviamente quelli che seguono i top runner che, con le ovvie e giuste indicazioni per le strade, però non c'è una forzatura da questo punto di vista. Questa parte probabilmente è il risultato di un compromesso, questo che hai appena raccontato tra il padre della maratona, anche lui di origine ebraica, e la comunità di questo quartiere in cui si passa in questo momento. Però è un aspetto strano della maratona, però anche questo che ti fa sentire parte della città, te la fa vivere un pochino più intimamente.
E diciamo che quello che vedi su questo tratto, oltre alle persone e a una giornata normale, vedi quella che è Bedford Avenue, quella che poi diventerà più avanti il miglio prossimo, il cuore di Williamsburg. Passi sopra una tangenziale che si chiama BQE, diciamolo, che vuol dire Brooklyn's Queens Expressway, che è la strada che collega il Queens a Brooklyn, ed è la strada che poi, diciamoci la verità, qualche chilometro più sotto poi diventa il ponte di Verrazzano. Quindi in un certo senso ci stiamo girando intorno a questa tangenziale, un'arteria fondamentale per la città. Prosegue su Bedford Avenue e poi punta verso la fine, verso il ponte di Williamsburg, che è un po' fa da spartiacque tra South Williamsburg e quella che si chiama comunemente Williamsburg o North Williamsburg. E il ponte di Williamsburg è uno dei miei posti preferiti, questo ci tengo molto a dirlo. Ci si passa sotto in questo caso, proprio in perpendicolare rispetto alla direzione in cui si corre. Il ponte di Williamsburg è uno dei posti più belli e emozionanti di tutta New York. Quindi non oggi, che stiamo correndo la maratona, Pietro, non domani, che magari sei stanco, magari il giorno prima, una passeggiata da Manhattan a Brooklyn e viceversa su questo ponte bellissimo grigio e rosa, è uno dei posti più intensi e anche meno turistici di New York. Quindi io lo consiglio a tutti, ed è il confine tra questo episodio e quello che poi racconteremo la settimana prossima.
Io il giro per vedere questo ponte l'ho fatto il giorno prima della maratona. Avevo appena terminato di fare la corsa con i ragazzi con cui abbiamo portato avanti il progetto per raccontare la maratona ed ero andato proprio in questa zona, proprio a piedi. Avevamo fatto una bella passeggiata, fatto qualche foto ovviamente di rito in questa zona. Poi ci siamo spostati verso il Queensboro, che era il nostro obiettivo di quella mattina, per fare qualche intervista, per parlarne un po', per cercare di capire anche un po' di che morte si andava a morire, diciamo così, durante la maratona, perché però questo è un pezzo che vedremo tra qualche episodio. Qui ti rendi conto, ancora di più di quanto il cambiamento di questa città sia, una cosa davvero dietro l'angolo, perché abbiamo corso quasi un chilometro circa, poco più di un chilometro all'interno di questo miglio, completamente immersi nel silenzio, diciamo un po' nell'antichità, in qualcosa che ti sa di passato, e poi ti vedi di fronte questo ponte, queste nuove costruzioni. Io, l'immagine che ho è che era pieno di gru, era pieno di cantieri, c'è sempre qualcosa in costruzione, e diciamo, ma è incredibile, perché poi le case sono basse, sono quelle tipiche casettine, anche tutti i negozi, non c'erano dei grandi palazzi in quel quartiere, mi era sembrato davvero una cosa che aveva un po' un controsenso con il loro tentativo di cercare di tenere le cose come un tempo. Però è una parte bella anche questa, sia della maratona che della città.
Sono d'accordo, hai ragione, ma tieni conto, tu quando l'hai corsa la maratona? Nel 2018?
Era il 2018.
Ecco, insomma, una piccola regola di New York, a parte che adesso c'è stata la pandemia, quindi magari viene un po' violata, ma in un momento normale 3 anni sono sufficienti a cambiare completamente la faccia e il volto di molti quartieri di New York, specialmente la zona di Williamsburg, che è in continua evoluzione. Hai ragionissimo, è pieno di gru. E tra l'altro l'ultimo consiglio che vi do è: quando sarete in gita sul Williamsburg Bridge, guardate verso nord, sotto di voi c'è un bellissimo parco che si chiama Domino Park, e un tempo era la sede del Domino Sugar, una fabbrica, uno zuccherificio, è stato trasformato, riadattato, c'è un bellissimo parchetto lungo il fiume, ovviamente è bellissimo andarci a correre, e quindi niente, non perdetevi South Williamsburg, il ponte di Williamsburg, e poi Williamsburg quando ne parleremo. Ma anche oggi abbiamo un ospite, Pietro, parliamo dell'undicesimo miglio con un runner ed una persona che per lavoro è dentro al cuore della maratona. Qui è con noi Daniele Quinzi, marketing manager del Corriere dello Sport. Benvenuto Daniele.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora Daniele, la prima domanda è ovvia, di questo miglio 11, di questo silenzio un po' surreale che si incontra qui a South Williamsburg, che ricordo hai tu come runner?
Io ho il ricordo appunto della grande differenza rispetto a poco prima e a poco dopo, no? La maratona di New York, la città di New York è molto caratterizzata da tanti aspetti eccessivi, diciamo, a forti colori, a forti odori, a forti colpi d'occhio. Per chi non vive ovviamente a New York, ha un impatto incredibile anche dopo 30 volte, 40 volte che la visiti, rispetto all'immensità dei grattacieli. Quindi ci siamo che, specialmente per uno che non vive, non abita negli Stati Uniti, ci sono tanti colpi d'occhio che ti stravolgono e che ti rimangono appunto come immagini. Correndola hai un mix, un purpurrì di questi colpi d'occhio, di questi odori, di questa massa di gente, e quindi quel miglio diventa proprio a New York, forse più di tanti altri posti, un miglio parecchio caratteristico e che rimane parecchio nelle menti e negli occhi dei runners, proprio perché c'è una grandissima differenza rispetto a quello che accade poco prima e a quello che accadrà poco dopo, ecco.
E quando ci sei passato tu, te lo aspettavi o ti ha colto di sorpresa, come è accaduto a me?
La prima volta mi ha colto di sorpresa, la seconda me lo sono goduto, l'ho fatta due volte, ma è proprio una sensazione che hai nelle orecchie, quindi è una sensazione piacevole, mettiamola così, no? È come se fosse, sotto un certo punto di vista, un piccolo stop, dove non dico che ti ricarichi, perché ci si ricarica con la confusione per quanto mi riguarda nelle gare, però se il silenzio dura il giusto, probabilmente può dare una mano anche quello a ricaricarti, o comunque a concentrarti, a rifocalizzarti su quello che stai facendo, insomma, perché sei al miglio 11, non accade dopo 500 metri, quindi già hai bisogno di ricaricarti.
Ti senti un po' un invasore però, ti senti un po' di entrare in casa delle persone che ti guardano un po' come a dire: questo che ci fa qui?
Sì, però sapendo come gli americani e come New York è vissuta dai newyorkesi, ti senti ospite in una città che sai che ti accoglie, e quindi va bene così. Non hai la sensazione di essere un ospite inatteso in qualsiasi luogo della città, comunque sempre quando vai a New York, in particolar modo nel weekend della maratona, ovviamente in particolar modo quando la corri. E loro si comportano come tutti dovrebbero comportarsi nel mondo e in Italia: è un grande evento, è piacevole, è pulito, porta indotto, porta turismo, porta gioia fondamentalmente, perché c'è una massa di gente che ride quando corre, una massa di gente che ride quando ti guarda, quindi grandi controindicazioni non le vedo, fa bene alla salute, quindi diciamo che le ha tutte.
Sono completamente d'accordo con te Daniele, a proposito di questo, Volevo parlare con te di un aspetto. Noi abbiamo avuto con noi Guido Rimini qualche settimana fa, un runner di Alghero che ha corso New York ed è tra gli organizzatori della mezza di Alghero, che è una gara piuttosto importante per la Sardegna, però ovviamente non è paragonabile né alla maratona di New York né a quella di Roma, che sono dal punto di vista organizzativo e pubblicitario degli eventi completamente diversi. Tu che vivi, diciamo, da quella parte della barricata, il marketing di uno degli eventi sportivi più importanti d'Italia, che cosa ti ha dato la maratona di New York, il correrla, il vivere questo weekend a New York per consentirti di organizzare al meglio la maratona di Roma di quest'anno? Che ricordiamolo, sarà il 19 settembre, si correrà all'alba, quindi un po' collegata a questo momento di riflessione di cui abbiamo appena parlato, perché all'alba il silenzio di Roma sarà probabilmente uno degli aspetti più spettacolari della gara.
Sì, è corretto. Io purtroppo sono di parte, sia come runner che come amante di New York, perché dopo Roma, che per me è sacra, viene New York, nella quale sono stato veramente decine di volte e quasi sempre nel weekend della maratona, quindi o per vivere Halloween o per la maratona, ma comunque sempre di lì passo, quindi ho un debole per la città e un debole per quel periodo. La maratona di Roma è il più grande evento italiano, quest'anno lo organizziamo per la prima volta, nel senso lo avevamo organizzato lo scorso anno, un mese dallo start è arrivata la pandemia e ci ha bloccato. Lo organizziamo con il Corriere dello Sport e con altre due società, con Infront e Italia Marathon Club, che è le aziende con le quali mettiamo in piedi questo progetto immenso, molto complesso, piacevolmente complesso, perché è giusto che sia così, essendo l'evento più grande d'Italia. Ed è un evento, addirittura il presidente della maratona di New York, quando l'ho incontrato, mi ha detto che la maratona che avrebbe voluto organizzare, o che tutti sognano di organizzare, è la maratona di Roma, perché effettivamente è un luogo incredibile, sia per chi ci abita e la conosce a menadito, sia a maggior ragione per chi viene da fuori. Quest'anno abbiamo voluto un po' sparigliare le carte con questa partenza all'alba, un po' perché ci piace giocare, innovare, cambiare le carte in tavola, un po' perché abbiamo per la prima volta cambiato il periodo. La maratona solitamente è in primavera e con il Covid ci siamo dovuti ovviamente riadattare e abbiamo indicato questa data per primi. Ci ha detto anche fortuna, siamo stati audaci, siamo stati fortunati a prendere una data che, insomma, a quanto sembra, a meno che non ci siano tragedie di pandemie planetarie o di asteroidi che cadono sulla Terra, andiamo verso la via della normalizzazione per tutti e un po' dappertutto. Le 6:45 è un orario che secondo me è simile o darà delle similitudini alle sensazioni che si vivono a New York, no? Tu parti, cioè a me piaceva delle 6:45 partire di notte e arrivare con il giorno, che è la stessa cosa che vivi quando parti da Manhattan e poi arrivi a Verrazzano, parti con la notte e ti vedi l'alba sul ponte di Verrazzano. Credo che, con tutto rispetto per la maratona di New York e per la sua eccellenza, partire di notte da casa o dall'hotel e entrare dentro la griglia ai Fori Imperiali e vedersi l'alba a Roma, forse è anche un tintinino più bello di passarla sul ponte di Verrazzano.
C'ha il suo perché.
La sensazione sarà molto simile. Ci siamo ispirati, mi sono ispirato a quel tipo di mood, certo e confidente del fatto che quando le persone sentiranno all'alba vincerò alle 6:45, cantato dal tenore, con il Vittoriano a sinistra, il Colosseo alle spalle, davanti il percorso della gara, insomma, potrebbe bastare così, per me potresti prendere la medaglia e uscire.
Sarebbe anche più facile così. Per...
Ne abbiamo già parlato, anche perché della Maratona di Roma abbiamo avuto tutti modo di correrla, o meglio, sia io che Lorenzo che qualche altro ospite, e ogni volta il discorso è sempre caduto appunto sul fatto che comunque dove ti giri a Roma vedi qualcosa che in altri posti del mondo, persino a New York, non potresti mai vedere. È un tuffo non solo nel passato, ma proprio nella storia. È correre in qualcosa che ti dà meraviglia a qualsiasi chilometro. Quindi sono davvero molto curioso di vedere come andrà con la partenza all'alba e che sensazioni potrà regalare ai runner, perché deve essere davvero qualcosa di spettacolare.
Io sono sicuro perché le sensazioni di correre a Roma le hai descritte tu. La campagna che noi abbiamo fatto, la campagna di comunicazione, ha come head bellezza in movimento, ci sono tante immagini sfocate di come i runner poi vedono la città, no? Vedono delle immagini diciamo in velocità di tutta la bellezza di cui Roma è pregna. io sono sicuro che se Roma è quello che è da millenni, vederla all'alba, al sorgere del sole, con la metafora di una rinascita che tutti noi abbiamo tanto aspettato, è il primo grande evento italiano che riparte, è il primo grande evento prima di tutte le major, è la prima grande maratona nel mondo che riparte. Partiamo una settimana prima di Berlino, partiamo prima di New York, partiamo prima di tutti, quindi, come dire, siamo proud e siamo non confidenti, sicuri che sarà un evento bellissimo e che le emozioni di quest'anno se le ricorderanno tutti per tanto tempo.
E senti Daniele, io sono sicuro che andrà benissimo, anche perché la mia esperienza con Roma nella versione normale, che si correva all'orario normale, era stata già fantastica. Io lo considero veramente una delle gare più belle che ho avuto la fortuna di correre. E un'altra cosa che avete fatto, che hai fatto tu da quando avete, diciamo, preso in carico la Maratona di Roma, che credo che da quando l'avete presa in carica non si è mai corsa una sotto la vostra gestione, quindi insomma siete al primo giro, è stato leggere di una unione tra alcune maratone italiane, e questo io lo tengo a sottolinearlo, anche se qui stiamo andando veramente fuori tema, ma mi fa piacere, perché in Italia c'è un po' questo atteggiamento feudale per il quale io ho la mia maratona e tu c'hai la tua e non ci parliamo. Invece questa apertura di cui tu sei motore è stata questa, diciamo, aggregazione tra le maratone, alcune tra le maratone principali italiane, mi sembra un buon segnale, no? In una direzione un po' diversa.
Guarda, questo l'abbiamo fatto come Sport Network, quindi con la concessionaria di comunicazione e di pubblicità del gruppo del Corriere dello Sport e del Tutto Sport, e abbiamo fatto un'operazione che per metà è commerciale e per metà è valoriale, nel senso che le maratone crescono se commercialmente hanno una dignità. Per avere dignità commercialmente c'è bisogno di una filiera, è inutile che gli organizzatori siano da soli quando mettersi insieme rappresenta semplicemente un punto di forza. Quindi per la prima volta in Italia poniamo al mercato l'attenzione dei numeri delle più grandi maratone italiane insieme, dicendo che questo è un movimento, è un gruppo di persone, è un gruppo di persone che hanno dietro valore, è un gruppo di persone che faticano per un obiettivo, che sono concentrate quindi su chi e su tutti i brand che poi vogliono sottolineare la loro voglia e la loro presenza nelle gare. Io sono attento quando corro una gara a vedere chi mi dà qualche servizio, chi è amico della mia passione e chi non lo è, quindi pensavamo fosse più intelligente mettere a sistema più gare in modo da offrire al mercato di chi vorrà credere in questo nostro progetto i numeri delle città d'arte più belle italiane, i numeri di un percorso che va da nord a sud, quindi Venezia, Firenze, Roma, Napoli, la Sorrento Positano, un altro paio di gare importanti che entreranno nel nostro circuito, per poter quindi dal nord al sud dire: caro brand, vuoi credere in questi valori, vuoi sposare una causa, vuoi legarti a un'attività green da sempre, non da quando va di moda, oggettivamente valoriale, con comunità di persone che non vivono i 365 giorni l'anno sempre questa passione, non in maniera intermittente, e che anche se fanno 2, 3, 4 gare l'anno, gli altri giorni che avanzano sono comunque sempre proiettati e attenti a uno stile di vita che è quello che obbligatoriamente deve avere chi fa qualsiasi tipo di gara, da una 5 km a una maratona, perché è una quadratura mentale. Chi fa sport ha una quadratura mentale, non chi corre, tutti. Il running, quando fai maratone, quando la fai con certi tempi, ti dà dei piacevoli obblighi che noi conosciamo e che sono alla base, probabilmente spero, anche del successo sia dell'aggregazione commerciale delle maratone che vi ho raccontato con Sport Network, sia anche come ATI della Acea Run Ronde Marathon, perché un conto è organizzare un evento in termini professionali e basta, un conto è organizzarlo insieme a dei colleghi che conoscono il running perché sono runners, e quindi il perimetro e i parametri cambiano. Io la organizzo per me, pensandola come uno che corre.
Certo, questo è un punto di vista privilegiato, insomma, proprio su questo punto di vista ti chiedevo: che cosa guardiamo, che cosa vedi tu nella Maratona di New York dal punto di vista dell'organizzazione? Cioè, diciamo, loro sono un po' la Serie A, no? Noi magari siamo la in coda della Serie A con le gare italiane. Loro sono il top della Serie A. Loro che cosa hanno? Che cosa gli invidi? Che cosa vorresti avere? Oppure anche che cosa fanno che tu non faresti in quella condizione?
Diciamo che, secondo me, ovviamente è un'organizzazione figlia anche del DNA americano, no? Quindi come tutti i popoli, ci sono pregi e difetti, abitudini e consuetudini che cambiano. La maratona di New York ha nel poliziotto americano, nel rispetto della regola, nella velocità da riposizionare le transenne, nel rispetto delle persone che hanno la città bloccata e sono contenti di averla bloccata, una costruzione culturale che viene da lontano. Noi dobbiamo, da una parte, ma sono frasi da politico, costruire un senso civico rispetto agli eventi, che però prima o poi bisognerà cominciare a costruire, altrimenti saremo sempre nella coda della Serie A, come dici tu. E dall'altra abbiamo una città che non solo non ha nulla che invidiare a New York, ma se la mangia New York, motivo per cui il presidente dice mi piacerebbe tanto organizzare la maratona di Roma. Quindi dal punto di vista organizzativo loro sono precisi, perfetti, puntuali, straorganizzati, ma in un luogo dove sono abituati a rispettare e a far rispettare le leggi, con dei mezzi che gli consentono di poterlo fare senza fare politica. Se è bianco è bianco, se è nero è nero. Qui c'è la fiera della scala di grigio, per cui...
Secondo te l'organizzazione all'alba, oltre a essere bellissima e suggestiva, semplifica un po' anche...
Complica la vita, ce la complica, ma non ce ne frega niente, perché noi siamo bravi e presuntuosi, e ci crediamo e quindi ce la complichiamo.
Io sono sicuro che tu abbia ragione.
No, andrà beh, sicuramente è più complicato per gli organizzatori, più complicato perché hai meno tempo, perché lavori di notte, ci sono tanti aspetti complessi, però proprio perché io la vedo dal punto di vista del runner, sotto al fatto che ci piaceva l'idea di fare una cosa differente, ci piaceva l'idea della rinascita e la vita nasce all'alba, c'è anche una tematica rispetto alla temperatura, visto che io corro, so che correre, chiunque si alleni si sveglia, mediamente chi fa le maratone e si allena è abituato a svegliarsi presto e allenarsi presto, indipendentemente, anche chi fa New York se la prepara ad agosto o a settembre, quindi è normale.
A meno che non viva alle Svalbard.
E la stessa cosa vale per Berlino, quindi non è stravolgente per chi corre e svegliarsi presto la mattina, è un piacere svegliarsi presto la mattina. Lato organizzativo ci sono delle complessità che abbiamo analizzato e che comunque avremo sulle spalle noi, e nessuno si renderà conto non faremo pagare in termini di fatica le difficoltà organizzative, ma solo la bellezza che ne deriverà.
Io ho un ottimo ricordo di quella che era poi stata la mia partenza della Maratona di Roma. Si faceva un orario diverso all'epoca, ora non ricordo se fossero le 8:50, le 8:55, però già l'uscire dall'hotel quell'oretta e mezzo prima, era ancora primavera, quindi non c'era il sole alto, era proprio bello vedere la città svegliarsi. Ribadisco, secondo me questa trovata sarà un punto di forza dell'edizione di quest'anno, ve lo auguro davvero.
No, dicevo, ha molte similitudini con l'inizio del ragionamento che abbiamo fatto, perché il silenzio dell'undicesimo miglio noi ce lo avremo al primo, nel senso che la città si sveglierà, tutta la città insieme all'alba. Io immagino che ci sarà all'inizio solo il rumore dei passi di questa moltitudine di persone che correranno, il respiro in un silenzio irreale, perché all'inizio anche le attivazioni non verranno fatte nelle prima parte del centro storico, perché giustamente le persone dormiranno nelle case. Quindi sarà una maratona silenziosa che lascerà il posto, man mano che la luce sale, a tutte le attivazioni, alle persone che scenderanno in strada e al corretto caos che serve per chi corre, soprattutto nelle parti finali o dalla prima metà in poi. Insomma, sicuramente nei primi chilometri hai tutta l'energia del caso, e quindi credo che le persone si godranno questo silenzio, questa energia, e forse una città particolarmente vuota, come piace a tutti i runner quando corrono, perché saranno veramente nel silenzio. Io credo che sarà surreale.
Come dicevi bene, speriamo che si smuova un pochino la coscienza sociale per lo sport, che ci sia un po', ci si risvegli, si capisca, soprattutto dopo questo che ci è successo, che è successo a tutto il mondo, che lo sport fa bene, che queste persone che a volte vengono considerate un po' strane, magari un po' degli scemotti che si svegliano la mattina per andare a correre, e caspita, invece questi hanno ragione, questi fanno bene a correre, a tenersi in forma, e questo è un po' il cambio di mentalità che tutti ci auguriamo, dai.
Guarda Pietro, dopo il lockdown purtroppo purtroppo per loro, quelli che la pensavano così si sono autoghettizzati, perché per il primo mese ci sputavano e ci sparavano dalla finestra e ci rincorrevano coi droni. Dopo mi sembra che l'unica attività che è stato consentito e fare è stato il running, quindi ci sono tantissime persone che si sono avvicinate al running proprio durante la pandemia. Noi quest'anno per la prima volta faremo anche la staffetta, che a Roma non è stata mai fatta, la faremo nel giorno della della maratona, quindi sul percorso maratona le persone potranno suddividersi il percorso in quattro frazioni e quindi la potrà correre anche chi magari si è appassionato durante il lockdown, non ha nelle gambe i 42 km, non ha quel tipo di allenamento, ci arriverà con calma, ma gli faremo vivere quelle emozioni sul percorso di gara e si potrà fare la sua staffetta. Quindi credo che sarà, è un movimento che non si ferma più, ammesso che qualcuno abbia avuto così il pensiero folle di volerlo fare, e soprattutto purtroppo per chi lo vuole fermare non ha controindicazioni. Il running ha solo valori aggiunti ed è solo positivo, quindi...
Vabbè, insomma, ti dobbiamo solo fare in bocca al lupo e io non vedo l'ora di vedere le immagini. Quest'anno mi dovrò allenare ovviamente per New York, ma guarderò sicuramente con interesse, sperando che ci sia una diretta, perché ogni tanto Roma ha avuto la fortuna di averla diretta, no?
Quindi... Sì, stiamo lavorando certamente alle 6.45, anche lì ci sono delle complessità in più, ma sicuramente troveremo il modo per farla vedere e per fare in modo che tutti possano goderne, ecco.
E New York? La verrai a correre?
E New York, speriamo, guarda. E Roma non la posso correre perché organizzandola, no, purtroppo non è aria.
Se no vinceresti, risulteresti arrivato.
Bravo, se no mi intesterei la vittoria. E New York, io sto finendo il circuito Abbott, me ne mancano tre, ma dovevo andare a Boston, ma c'è un altro evento due settimane dopo, sempre... a Roma e non riesco ad andare a Boston, probabilmente correrò a New York passeggiando, come godendo, ecco.
Ma come siamo un ottimo modo
che le persone debbano fare dopo questa pandemia, anche ovviamente tutti corrono per un tempo e tutti corrono per il proprio obiettivo, ma nessuno di noi è stato mai un anno, più o meno un anno fermo senza obiettivo e senza maratone, quindi invito tutti quelli che si devono e si stanno rischiando alle gare a non pensare per forza di dover rifare alla prima gara il tempo, il personal best, perché dobbiamo rimettere in ordine il cervello e il corpo, e se la prima gara ti fai Roma, ti farai quella che ti pare, te la fai un po' più lenta e ti godi il ritorno alla normalità godendo della gara, basta quello.
E da questo punto di vista Roma mi sembra veramente il posto perfetto per...
Beh sì, direi di sì.
Va bene, allora Daniele, noi ti ringraziamo moltissimo per averci raccontato quest'altro punto di vista tra quelli che stiamo raccogliendo. Ovviamente ti facciamo un gigantesco in bocca al lupo per la tua gara che si sta avvicinando, perché poche settimane dopo che sentirete questo episodio si correrà la Maratona di Roma. Il nome corretto, ripetiamo?
È Acea Run Ronde Marathon, anche perché questo aiuta, come corretto che sia, ad internazionalizzare sempre di più questo brand, perché deve diventare l'evento di running più bello e importante del mondo, perché non ci manca niente, perché ci accoderemo e ci affiancheremo alle grandi major, perché corriamo a Roma. Quindi il nome è giusto che sia internazionale, perché tante persone devono venire da fuori, perché magari passerà la mozione Lupi che ci aiuterà a semplificare un po' di burocrazia all'italiana, e quindi è il nome corretto per una gara che ha grandi ambizioni.
19 settembre, giusto?
19 settembre, ore 6.45, via dei Fori Imperiali.
Mi raccomando, tutti puntuali. Allora, grazie ancora.
L'alba si vincerà a tutti.
Sì.
Grazie ancora, Daniele.
Grazie.
Grazie a tutti voi. Come sempre, condividete sui social questa puntata con gli amici, con tutte le persone che volete. Seguiteci, continuate a parlare della Maratona di New York, della Maratona di Roma, di tutte le corse che volete.
Ciao, buona serata, buona giornata.
Ciao a tutti.
Ciao. We'll be right back.